Buongiorno al professor Marcello Caremani su Radio Fly. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Professor Caremani, il presidente Conte pochi giorni fa ha presentato il decreto rilancio. Ci sono notizie che riguardano anche la sanità. Le chiediamo di fare una prima analisi.
Certo, su questo decreto c'è un pacchetto sanità che già in Cura Italia precedentemente aveva stanziato diversi miliardi, ma hanno aggiunto 3 miliardi e 250 milioni. E ci va ad un totale nel 2020 per la sanità di 8 miliardi e 800 milioni, cose che ci erano voluto 5 anni dal 2015 al 2019 per avere uno stanziamento di questo livello. È la prima volta che assistiamo veramente a uno stanziamento adeguato per la sanità. 1,2 miliardi per l'assistenza territoriale, 1,4 miliardi per l'ospedale, assunzione di medici, borse di specializzazione. Ecco, ma cosa è importante? Vede, la Toscana si è avuto un pregio, ha avuto un pregio di avere un'assistenza territoriale di buon livello, però le regioni, e io dico tutte le regioni, devono provvedere ad un piano di potenziamento e di organizzazione dell'assistenza territoriale. Ci vuole un monitoraggio costante, un trattamento precoce dei casi e dei controlli e un incremento della sorveglianza. E chiaramente noi abbiamo avuto un grande impegno, abbiamo messo su le case della salute e quelle che devono adesso non solo funzionare, ma devono funzionare al meglio con la telemedicina, con l'assistenza territoriale, con le cure domiciliari, perché sono quelle che possono veramente, con unità speciali di continuità assistenziale, portare veramente, dico, a un cambiamento sostanziale. Perché vede, vi saranno degli incarichi di lavoro autonomo con 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, che saranno degli infermieri di quartiere, era l'ora che venissero fuori, e le regioni dovranno avere dei controlli regionali di coordinamento con il territorio, coordinate costantemente con l'ospedale. La rete ospedaliera, anche questa, la dotazione dei posti di terapia intensiva aumenta di 3.500 posti, 70% in più, e 4.225 posti di terapia semi-intensiva, di cui il 50% di questi riciclabili, cioè in modo tale che il potenziamento arriva fino al 115% dei letti di terapia intensiva. Poi ci saranno 300 posti letto disponibili nei prossimi 4-5 mesi, chiaramente per essere riciclati anche questi, e l'assunzione chiaramente di operatori sanitari per i mezzi di trasporto con ambulanze ad alto livello di prevenzione della diffusione dell'infezione. Però vede, cosa fare di più? Perché io non mi accontento di questo, voglio essere sincero, come medico, come utente, chiaramente mi guardo intorno e che cosa vedo? Vedo che in quest'ultimo tempo il Covid, almeno in Toscana e in molte altre regioni, il percorso in ospedale ha funzionato bene, in ospedale e nel territorio, si è avuto sicuramente un'ottima risposta. Però cosa possiamo fare di più? Prima di tutto abbiamo medici e infermieri con contratti atipici, via i contratti atipici, la gente va assunta a contratto completo e bisogna programmare il personale di cui abbiamo bisogno, anche perché abbiamo ospedali Covid, faremo ospedali Covid, benissimo, ma tutti i pazienti non Covid, va bene? Abbiamo avuto un aumento del 60% degli infarti, un aumento degli abbandoni della chemioterapia da parte dei pazienti con tumore, i pazienti con varie malattie specialistiche sicuramente non vanno in ospedale perché veramente hanno paura, non c'è stata comunicata in maniera adeguata la condizione, quindi una grave sofferenza. E chiaramente non ci dimentichiamo che se verranno date 3.800 più contratti di specializzazione, quindi, che saranno specializzazioni prevalentemente per malattie infettive, pneumologia, rianimazione, terapia intensiva, va bene? Non ci dimentichiamo, dico, che per avere 3.800 borse di più ci vogliono 3.800 persone che possono essere specializzate. Faccio due considerazioni. La prima, abbiamo un imbuto importante a livello della iscrizione alla facoltà di medicina, abbiamo un numero chiuso, è l'ora di toglierlo, è anticostituzionale, bisogna lasciare che i giovani vadano a fare medicina, poi sarà la vita che chiaramente ridurrà il numero di quelli che sono iscritti a seconda delle loro capacità, ma non può essere una legge a dire tu sì e lui no, dibattito deve essere chiaramente di quelle loro capacità che dimostrano quelli che veramente sono adatti a fare il medico e quelli che sceglieranno con la nostra strada. E l'altra cosa importante, perché 3.800 contratti di borsa di specializzazione? Io propongo un'altra cosa, propongo che le persone, i medici che devono specializzare, vengono assunte direttamente come medici in formazione, già in Germania lo fanno, va bene, iscritti d'obbligo alla specializzazione, pagati con il contratto di specializzazione, lavoro in ospedale, va bene, e seguono le lezioni all'università. Perché vedete, è estremamente importante, non esiste più l'università a insegnare le specialità. Io ho insegnato per tanti anni alle specialità, ho cercato sempre di avere poi le specializzanti a cui insegnavo l'università di Siena, di averle anche in un ospedale. Bisogna che vengano in ospedale, perché se vogliono vedere veramente la medicina di tutti i giorni, quella reale, la vediamo in ospedale. Ed è estremamente importante questo. Ci sarà un aumento dei soldi per quanto riguarda il fondo di emergenza nazionale, però il piano di emergenza nazionale è sempre esistito, ma l'ho fatto 5-6 anni, ma forse anche 10 che non veniva riaggiornato. Bisogna che il commissario straordinario tutti gli anni o anche ogni 9 mesi prenda per le orecchie le regioni, va bene, e li porti ad un incontro per rivalutare e riaggiornare costantemente questo piano, perché come abbiamo visto quando arrivano queste situazioni, anche se riaggiornato saremo sempre in difficoltà, ma avremo sicuramente meno problemi. Un'altra cosa importante che a me preme in questo momento, vedete, in ospedale chi è che ragiona e organizza l'ospedale come l'ospedale San Donato? La direzione aziendale, il direttore sanitario, il direttore di presidio, il direttore di dipartimento, il direttore di unità operativa. A me non basta l'ospedale, bisogna che vengano anche chiaramente le informazioni costanti e continue da qui, dai giovani medici e dai giovani infermieri che lavorano nell'ospedale. Ci vuole una task force di queste persone che siano consultate ogni 2 o 3 mesi costantemente dalla direzione di presidio e che ascolti veramente quello che hanno da dire. Hanno da dire un sacco di cose, hanno da dare numerose informazioni. Possono veramente, veramente portare un contributo importante, perché l'ospedale non Covid e l'ospedale Covid possono vivere insieme. Il San Donato, che è un sedicerchio, può essere veramente organizzato in maniera da avere sia l'ospedale Covid che non Covid. Per fortuna è stato criticato ampiamente per la sua strutturazione. Adesso, secondo me, invece, se lo guardiamo con un occhio, direi, diverso, con un occhio moderno, ci rendiamo conto che possiamo utilizzarlo veramente in maniera notevole. Io vorrei lanciare.
Noi abbiamo raccolto molte preoccupazioni da parte dei nostri ascoltatori relativamente al dopo Covid al San Donato. Molti pensano che il San Donato non tornerà all'ospedale di prima.
La preoccupazione c'è, chiaramente, perché chiaramente è una preoccupazione reale che hanno. Un po' diciamo che c'è una paura, perché la comunicazione che è stata data alla popolazione fuori probabilmente non è stata adeguata, va bene. Solo poche persone sono messe a scrivere e a dare consigli di come si comunica chiaramente alla popolazione la situazione. Ma dico, la gente quando ha avuto bisogno, io ho ricoverato persone non Covid, mandando al pronto soccorso con una lettera, dicendo che chiaramente non facciano il percorso Covid, sono state ricoverate nelle parti di cui c'era bisogno. La gente ha anche paura, però vanno anche tranquillizzata. L'ospedale per i prossimi 6-7 mesi sarà ospedale Covid e non Covid. Bisogna che venga chiaramente avviato un percorso Covid, che l'abbiamo, un percorso non Covid. Dovrà, potenziando il territorio, come dicevo, con le case della salute, con i medici di medicina generale, con le unità speciali di continuità assistenziale, con gli infermieri di territorio, noi possiamo fare moltissime cose nel territorio. Per esempio, si diceva che l'acquisto e il potenziamento di strumentazione per il medico di medicina generale, l'ecografo, il pulsioximetro, l'elettrocardiografo, benissimo, io sono pienamente d'accordo, però proviamoci un secondino a ragionare. Non è che uno diventa ecografista dall'oggi al domani, o elettrocardiografista dall'oggi al domani, o pneumologo dall'oggi al domani. Io non me ne vogliono i miei amici medici di medicina generale, che sono bravissimi, ma fanno i medici di medicina generale, hanno una visione ampia, va bene, ma meno specialistica. È lo specialista che allora, se è vero è chiaro che è importante donare a queste persone, potenziare l'attività di queste persone con questi strumenti. E io collocherei nella Casa della Salute un ecografo ogni 4-5 medici di medicina generale, un elettrocardiografo ogni 5 medici di medicina generale, lì devono essere posizionati, come in qualche Casa della Salute nella Val di Chiana già hanno, e lì si formano quei 2-3 medici che sappiano fare chiaramente l'ecografia di primo livello, l'elettrocardiografia di primo livello, va bene? Con che cosa? Con dei corsi anche online, perché si possono fare tranquillamente di ecografia, con delle prove pratiche, con dei corsi chiaramente senza, come si suol dire oggi, remoto. Questo per poter. Allora nel territorio potremo fare tante cose, mandare al pronto soccorso non Covid soltanto quelli che hanno bisogno, fare un percorso non Covid e ripotenziare tutti i reparti che in questo momento sono stati o chiusi o ridimensionati. Noi non possiamo non avere i reparti specialistici in un ospedale come ci hanno dato di Arezzo, anche perché poi noi ci dimentichiamo, per andare poi a Siena, dove eventualmente vorrebbero mandati questi qui, in alcuni reparti di Siena non ce li accettano, alcuni ricovi ce li hanno bolchettati, questa è la parola giusta, quindi è importante che l'ospedale di Arezzo riprenda a funzionare come prima, e questo è possibile con un'organizzazione capillare, con un'organizzazione che ascolti i giovani medici. Senza giovani medici non si cambia niente, sono loro che portano i grandi cambiamenti, non sono i vecchi, come si dice adesso, rincoglioniti come me, va bene? Ci vuole la gioventù che abbia le idee nuove, che possa veramente far potenziare il nostro ospedale e farlo tornare meglio di prima. Non lo vogliamo meglio di prima, questo è possibile con i Covid e con i non Covid, perché dovremo convivere per diverso altro tempo, ma non possiamo chiaramente non curare gli infarti, le leucemie, i tumori, i linfomi, le cirrosi o le colite ulcerose, perché chiaramente da qualche parte queste persone devono essere curate e non può essere il privato. Il privato ha lasciato soltanto il silenzio assordante, il privato ha guadagnato fino adesso, ma adesso l'aiuto costante a questo gruppo di malati veramente non c'è stato dato.
Grazie al professor Marcello Caremani e l'appuntamento rimandato a lunedì. Grazie professore.
Arrivederci, buona giornata, buon fine settimana a tutti.